Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato, con lo spazio quindicinale di Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Allora, dicevamo oggi, l'avevamo già detto poco fa, insomma, ma lo ripetiamo perché si è messo in ascolto adesso sulle frequenze di Radio Onda Rossa, che oggi il nostro sguardo nel continente africano si concentrerà sul Mali e poi approfondiremo la situazione giù in Mozambico, che ne avevamo già parlato 15 giorni fa di Capo Delgado. Magari faremo un approfondimento e poi, non so, altre cose che hai ritenuto importante, che ritieni importante dover comunicare e raccontarci.
Certo, beh, io direi iniziamo dal Mali, perché in Mali c'è una situazione, una crisi politica e sociale che peraltro, insomma, si assassina da tempo, ma che si è effettivamente ulteriormente aggravata perché gli oppositori del presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, già da lunedì scorso, e ormai sono 3 settimane di seguito che fanno le manifestazioni, hanno eretto una mezza dozzina di barricate a Bamako all'indomani poi peraltro dell'arrivo dei mediatori della CEDEAO, che è l'associazione dei paesi dell'Africa dell'Ovest, perché la crisi appunto è talmente grave che sono intervenuti anche i paesi limitrofi. Sono settimane di tensione e di scontri fra i manifestanti e le cosiddette forze dell'ordine, che hanno fatto almeno 12 morti e 164 feriti. Le barricate sono state erette soprattutto con i pneumatici infiammati, soprattutto nei quartieri periferici della capitale di Bamako, ma anche nei punti, nei tre ponti che dividono, dove passa il fiume Niger, che dividono a metà Bamako, anche lì questi punti erano stati bloccati dai manifestanti. E quindi c'è un clima molto, molto pesante. Il presidente Boubacar Keïta, che ha il potere dal 2013, è contestato ormai da giugno.
Infatti si chiedono le sue dimissioni, chiedono comunque queste mobilizazioni,
sì,
no?
Sì. Chiedono le sue dimissioni, non sono assolutamente disposti a divenire a qualsiasi tipo di transizione, come invece proponeva la delegazione dei paesi della CEDEAO, che invece aveva proposto un governo di transizione dove ci fosse, senza mettere in discussione, la presidenza di Keïta. E questo clima, queste manifestazioni seguono un clima di esasperazione per anni di instabilità per quanto riguarda per esempio la guerra di fatto con i jihadisti che è nel nord del paese, e anche si incrocia con le tensioni intercomunitarie fra il PEL e i Dogon appoggiate dalle milizie, che sono milizie appoggiate dal governo centrale, che soprattutto nel centro e nel nord del paese hanno creato una situazione di instabilità. E poi c'è un marasma economico, una corruzione che ormai viene definita da tutti endemica, a cui si è aggiunto anche la scelta della Corte Costituzionale di invalidare una trentina di risultati nelle legislative dello scorso marzo-aprile. Quindi il 10 di luglio c'è stata la terza grande manifestazione contro il potere, che era stata organizzata da questo movimento che si chiama M5 RFP, che è degenerata in 3 giorni punti di scontri, che è più gravi da quando c'è stato il colpo di Stato in Mali nel 2012. Quindi la proposta della comunità degli Stati dell'Africa dell'Ovest, quella appunto di fare urgentemente un governo di unione nazionale che riunisse i rappresentanti della coalizione di maggioranza e anche l'opposizione, i membri della società civile, con la nomina di una nuova Corte Costituzionale, è stata bocciata. Questo movimento, che adesso peraltro sta rilanciando nei social la mobilitazione e la disobbedienza civile dopo questa pausa che c'è stata in seguito alla visita del presidente, l'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, che appunto portava queste proposte da parte della CDO, questo movimento rilancia la mobilitazione ed è guidato da un religioso che si chiama Mahmoud Vichkol. E qui dobbiamo spendere un po' di parole su questo personaggio, perché la presenza di un religioso alla testa di un movimento, che è un movimento peraltro estremamente eterogeneo, perché riunisce al suo interno tantissimi aspetti della società civile, perché all'interno ci sono religiosi, ci sono insegnanti che peraltro sono in sciopero da più di 6 mesi, ci sono tutti coloro che si sentono in qualche maniera defraudati dall'esito delle elezioni legislative, ci sono elementi liberali, socialisti, insomma c'è veramente tutta la società civile e anche dei settori economici che sono riusciti in qualche maniera a coalizzarsi dietro questo personaggio. Mahmoud Dicko ha sempre detto, sempre assicurato, che lui non voleva evitare uno scenario tipo quello burkinabè, quando nell'ottobre del 2014 le rivolte di strada portarono non solo insomma alla perdita di vite umane in scontri con la polizia, ma anche alla cacciata di Blaise Compaoré. E questo personaggio è diventato effettivamente il volto più mediatico di questa contestazione. Lui era stato presidente dell'Alto Consiglio Islamico del Mali ed è riuscito appunto a federare tutti questi spezzoni della società civile in questo movimento che si chiama M5, perché la prima manifestazione la fecero proprio il 5 di giugno e ha come obiettivo sostanzialmente quello della cacciata del presidente Ibrahim Keita. Anche perché poi di fatto c'è un'assenza nel panorama politico del Mali, quello del capo dell'opposizione, perché Soumaïla Cissé, che era il capo dell'opposizione, è stato rapito 25 marzo scorso nella regione di Tumbuktu, e quindi Mahmoud Dicko si è ritrovato praticamente alla testa di questo movimento e nei suoi meeting, nelle sue manifestazioni raccoglie tantissime persone. Questo personaggio, Dicko, è nato a Timbuktu e poi è andato a studiare il Corano presso Mopti e poi è andato in Mauritania. Ma lui fa parte di quella generazione che tra gli anni 70 e gli anni 80 è stata, come dire, istruita al wahabismo, perché all'inizio, tra gli anni 70 e gli anni 80, il Mali aveva subito delle ondate di siccità molto molto forti e l'Arabia Saudita fra gli altri era intervenuta per aiutare le popolazioni in difficoltà, e in pratica questo aiuto aveva sostituito il ruolo dello Stato per quanto riguarda alcune funzioni di base, come quella appunto dell'accesso alla sanità, all'acqua.
Vabbè, un po' come avviene un po' dappertutto, le associazioni benefiche religiose che si sostituiscono, prendono in carica dove lo Stato non c'è tutta la parte dei servizi sociali, dello Stato sociale.
Sì, questa è una strategia tipica anche, certo, dell'Arabia Saudita per in qualche maniera fare una sorta di operazione di, certo, soft power, no? Uh-huh. Approfittando anche della debolezza degli istituti statali in questi paesi. Infatti dovunque c'è una moschea o c'è una madrassa, comunque c'è un centro della sanità, c'è una scuola, i bambini possono mangiare, c'è una sorta di welfare, diciamo così, lì dove non c'è lo Stato. E poi oltretutto questo poi aveva portato piano piano a mutazione verso il wahabismo dell'Islam, che invece veniva che era maggioritario in Mali, che era l'Islam malikita, che è l'Islam praticato in Mali, che è molto diverso dal wahabismo. E poi molti giovani avevano ottenuto delle borse di studio per andarsi a formare nello Yemen, in Qatar, in Arabia Saudita, e Mahmoud Dicko è uno di questi, perché poi dopo la Mauritania se n'è andato in Arabia Saudita, alla Medina, per studiare, poi è tornato in Mali è diventato professore d'arabo in una scuola a Timbuktu, e lui apparteneva a quelle piccole elite un po' marginalizzata, perché non si era formata con il francese, ma si era formata con l'arabo, e quindi abbastanza frustrata, si sentiva un po' emarginato. E poi comunque a Timbuktu lui è riuscito ad avere una certa base di popolarità, soprattutto fra i giovani militanti delle associazioni islamiche. Poi nell'80 Lishkos è andato a Bamako e ha cominciato a militare in diverse associazioni e si è fatto notare, finché poi nell'87 diventa una figura importante dell'Associazione Maliana per l'Unità e il Progresso dell'Islam, che praticamente era una sorta di istanza di concertazione creata sotto la presidenza di Moussa Traoré, che era dittatore del Mali. Al suo passaggio poi lo fa nel 2008, quando diventa capo dell'Alto Consiglio Islamico del Mali. Alto Consiglio Islamico che è stato creato proprio da un altro presidente, Conaré, perché in questo Alto Consiglio rappresenta gli interessi dei musulmani presso i poteri pubblici. Quindi Lishko diventa praticamente una sorta di lobbista dei musulmani presso i poteri pubblici. Lui già si era fatto notare perché parlava in maniera molto franca, denunciava le ineguaglianze, però attraverso quest'Alto Consiglio comincia ad avere una certa ramificazione, perché l'Alto Consiglio era ben impiantato in tutto il paese, e lui comincia poi a manifestare quello che effettivamente è il suo pensiero, perché nel 2009 si oppone alla riforma del codice della famiglia, poi nel 2018 impedisce la pubblicazione di un manuale scolastico sull'educazione sessuale che affronta la questione dell'omosessualità. Quindi insomma ha delle posizioni estremamente conservatrici in realtà, ma nonostante questo riesce a radunare una parte dell'intelligenza, delle organizzazioni della società civile, degli attori economici, e far dimenticare le tesi radicali che lui insomma ha diffuso e ha difeso, peraltro manipolando poi simboli religiosi. Lui riesce in qualche maniera anche a laicizzare il suo discorso. Diventa il mediatore nel 2012 durante il colpo di Stato tra la giunta, i partiti e le organizzazioni della società civile, rifiuta in pubblico l'etichetta di wahabista, perché sa che insomma è un'etichetta che è un po' sinonimo di estremismo e di violenza, nelle sue non dichiara mai di essere a favore dell'applicazione della Sharia, non incita mai all'odio religioso, perché sa comunque che i maliani non sono pronti, forse non vogliono in realtà vivere in una repubblica islamica. Però lui dice che non vuole islamizzare la contestazione, afferma che la sua lotta non è una lotta ideologica, né religiosa né etnica, ma è quella dei figli della patria per la restaurazione del Mali. Quindi questo è un personaggio che comunque va, su cui va fatto un focus, perché in questo momento è l'interlocutore principale sia rispetto all'opposizione, lo è rispetto anche agli islamisti, perché lui faceva parte di una commissione che cercava il dialogo con i due leader islamisti del nord, Iyad Agali e Amadou Koufa, commissione che peraltro era stata sciolta dal primo ministro Maia, che era contrario al dialogo con i jihadisti, da cui poi sono cominciate a nascere le manifestazioni. È un personaggio che poi è ambiguo, perché comunque sia fa anche dei discorsi un po' tra virgolette anti-imperialisti, dice che questo sistema di democrazia rappresentativa c'è imposto dall'esterno, che i popoli africani devono decidere contro loro, che la democrazia è universale ma ciascun paese deve scegliere la propria specificità. E poi magari a dei momenti in cui sostiene, come è avvenuto l'attacco all'albergo, l'attentato all'albergo Radisson Blu del 2015 a Bamako, con la presa di ostaggi da parte del movimento Al-Burabitun, che è un movimento estremista islamico, e fa tutta questa ambiguità. Poi la Francia lo sta guardando con molta attenzione, perché sa perfettamente che se per il momento gli slogan sono contro Ibrahim Keita, potrebbero diventare anche degli slogan e un movimento contro la presenza francese in Mali, presenza francese in Mali che poi è una presenza militare, perché c'è ci sono le varie missioni Barkhan e roba varia, con una presenza militare che si è ulteriormente rafforzata. Quindi questo è un personaggio che, diciamo, in qualche maniera va guardato, anche perché poi di fatto esercita un'influenza notevole sul movimento. Lui afferma di non voler presentarsi con un mandato elettivo, però di fatto la sua influenza c'è e può anche esserci senza bisogno che si presenti alle elezioni. E poi vuole un dialogo forte con i gruppi che sostengono l'Islam nel nord, perché li considera tutti figli del paese. Quindi c'è questo intreccio un po' curioso, diciamo così, difficile da interpretare. Fa una sorta di nazionalismo, di religione, con discorsi ambigui, e dietro questo movimento ci sono comunque spezzoni importanti della società civile del Mali, che sono effettivamente arrivati, diciamo, a un punto di non sopportazione.
Certo.
della crisi.
Sì, anche perché, insomma, come dire, leggevo che anche la delegazione degli stati, la CDO, come dicevi te, lanciava una proposta di trovare le responsabilità delle violenze della scorsa settimana, delle manifestazioni, no? Cioè da individuare praticamente chi ha sparato contro i dimostranti, però insomma in una maniera anche lì molto bipartisan, in cui dice: da un lato troviamo chi ha sparato, da un lato però troviamo anche chi ha distrutto, saccheggiato gli edifici pubblici, mettendo quindi anche un'ambiguità da parte, insomma, di questa delegazione rispetto a quello che sta succedendo in Mali, no? Vogliono mettere una funzione di mediazione, però ponendo le proteste e chi spara ai dimostranti sullo stesso piano.
Ma infatti,
insomma, mi pare un po' assurdo,
paesi,
no?
Limitrofi, poi questa delegazione interviene non solamente su iniziativa dei paesi della CDAO, ma anche su sollecitazione dei francesi, perché se intervengono dall'esterno vuol dire che c'è una lettura della crisi maliana piuttosto, come dire, inquietante da parte della Francia, perché sa che se viene meno la stabilità del Mali, viene meno tutta l'architettura militare che si sta costruendo sulla difesa, fra virgolette, della Francia-Afrique in quella regione.
Sì.
E poi su questo aspetto della repressione c'è stata molta polemica, perché sono state usate nella repressione delle manifestazioni uomini della forza speciale antiterrorista, detto Forsat, che dovrebbe, come dire, combattere, fra virgolette, il terrorismo nel nord, mentre invece è stata utilizzata proprio contro i manifestanti. E quindi questa cosa ha fatto molto discutere, perché questa forza antiterrorista, che è collegata oltretutto con il Ministero della Sicurezza e della Protezione Civile, insomma, dovrebbe essere impiegata in ben altre situazioni che non invece nella repressione delle manifestazioni di piazza. Sicuramente presidente Keita è molto indebolito da queste manifestazioni, anche perché poi la situazione per quanto riguarda gli aspetti militari nel nord del Mali è abbastanza compromessa, tant'è che lo stesso Macron qualche mese fa ha riunito i presidenti del Sahel in una riunione dove, insomma, li ha un po' strigliati e ha richiesto una presenza militare ancora più massiccia. E quindi, insomma, effettivamente l'espansionismo anche della presenza degli islamisti ormai sta travalicando le frontiere del Mali, arriva in Niger, arriva in Burkina Faso, tutta l'area comincia a diventare effettivamente instabile. All'interno di questo quadro poi si sono inserite con violenza gli scontri fra Pel e Dogon, quindi le milizie Dogon, che sono state usate strumentalmente dal governo di Bamako contro i Pel, accusati di essere filo islamisti e seguaci di Abraham Diko. Quindi, insomma, c'è una situazione piuttosto articolata di contraddizioni che si sono adesso in questo momento concentrate proprio a Bamako, con la messa in discussione del potere di Ibrahim Boubacar Keïta.
Bene, io direi che possiamo prenderci una brevissima pausa musicale prima di, insomma, affrontare, insomma, questo aggiornamento su Capo Delgado e quindi passare al Mozambico. Va bene?
Ok.
Interrompiamo Boacart Traoré per tornare in diretta con Radio Africa e passare,
allora, eccoci qua,
come dicevamo prima, a parlare di un altro paese, insomma, come dire, devastato, non saprei che altro termine trovare, comunque da conflitti interni, ma molto su pressione anche esterna, in cui ci sono poi degli investimenti anche di multinazionali o enti che ci riguardano da vicino. Parlavamo di Eni prima di iniziare questo spazio, e quindi a te l'approfondimento che sta succedendo in Mozambico, come si è evoluta la situazione a Capo Delgado e Eni che c'entra. La domanda in sintesi.
Dunque, Eni c'entra perché ormai è uno degli attori principali, insomma, nella corsa allo sfruttamento delle risorse africane, allo stesso livello della Total, di Elf Kitten, insomma, di tante, della Exxon e tanti altri. Diciamo che quello che sta succedendo a Capo Delgado, che è una zona dove peraltro ci sono delle bellissime spiagge del Mozambico, è un po', come dire, un simbolo di quello che accade quando arriva la maledizione delle risorse del gas, delle risorse petrolifere in una terra che magari prima viveva di economia del circolare, che viveva di pesce, di economia di sussistenza, di agricoltura, di commercio. Perché qua, in questa parte del Mozambico, fra il 2010 e il 2013, sono stati scoperti circa 5.000 miliardi di metri cubi, cioè praticamente qualcosa come la nona più grande riserva di gas del mondo. E quindi da qui le fameliche multinazionali, le estrattiviste, hanno previsto di investire qualcosa come 60 miliardi di dollari nei prossimi anni, che è praticamente 50 volte quanto ha raccolto le Nazioni Unite per ricostruire il paese Mozambico dopo il passaggio dei ciclone Kenneth e Idai. Queste sono spiagge bellissime che però sono diventate di fatto una sorta di incubo per la popolazione del posto, perché poi ci sono state tutta una serie di situazioni per cui il governo del Mozambico si è indebitato fino all'inverosimile per creare una flotta per la pesca del tonno, ma questo indebitamento che non ha fatto altro che sovvenzionare un'azienda francese guidata peraltro da un noto trafficante d'armi franco-libanese è servita semplicemente a nascondere un trasferimento di armi verso il Mozambico proprio per difendere quella zona dove si estrae il gas. Quindi c'è stata una militarizzazione di quella zona, gli abitanti dei villaggi che sono stati interessati da queste attività sono stati allontanati, trasferiti con la forza in altri territori dove non avevano neanche la possibilità, loro vivono sostanzialmente di pesca, di accedere, diciamo così, alle zone di pesca. Il governo del Mozambico ha messo in atto con questi finanziamenti da parte delle multinazionali francesi una strategia di militarizzazione, lasciando completamente da parte tutti gli aspetti problematici della zona, perché la provincia di Capo Delgado è la più povera del Mozambico, con un tasso di disoccupazione estremamente elevato, in particolare tra i giovani. La maggioranza della popolazione è musulmana e ci sono state e c'erano anche prima delle tensioni fra popolazione, da una parte i Muani e i Makua e dall'altro i Makonde, per il controllo delle scarse risorse del luogo. Queste divisioni etniche poi sono state ulteriormente attizzate dalla presenza di queste multinazionali nella zona. Il governo del Mozambico non era in grado di difendere effettivamente la zona di estrazione, che è la penisola di Afungi, dagli attacchi degli islamisti, perché in seguito a questa espropriazione di risorse, di trasferimento forzato, sono cominciati gli attacchi degli insorti che venivano chiamati col nome di Halusu Nawajama, e che la popolazione locale definisce Al-Shabaab, e quindi diciamo sono sì islamisti, ma dietro c'è effettivamente una rivolta che ha un altro che va anche letta in altra maniera. Si sono moltiplicati questi attacchi dei gruppi islamisti, tant'è che sono stati più di 1.100 morti, 100.000 persone sono state costrette a spostarsi. Queste multinazionali, per difendere la zona, hanno prima fatto ricorso all'esercito del Mozambico, che però non era in grado di proteggerli, tant'è che la Total e la Exxon avevano chiesto al governo del Mozambico altri 300 soldati e si erano proposti, in quel caso anche l'ENI, di pagare il salario dei soldati che dovevano difendere quella zona, solo che poi a quanto pare questi soldi sono stati peraltro anche stornati su conti appartenenti a personaggi legati al governo del Mozambico. E quindi una situazione che è diventata veramente
esplosiva. Dicevo una situazione che diventa esplosiva da come la racconti, e cui si sommano devastazioni del territorio, a povertà e ad altre problematiche.
Assolutamente, poi non solo, il governo del Mozambico ha fatto appello alle compagnie di sicurezza private, quindi ha messo in mezzo il gruppo diretto da Eric Prince, che è l'ex patron della Blackwater, che si era distinta in Iraq. Ci sono anche gruppi paramilitari vicini ai russi di Wagner, e poi anche i sudafricani, che hanno elicotteri da combattimento di questa società che si chiama Dick Advisor Group. E peraltro questi personaggi cercano di creare situazioni di tensione in modo da poter poi intervenire lì dove hanno creato la tensione. Chi ci rimette appunto è la popolazione civile, perché appunto dipendenti dall'agricoltura e dalla pesca sono costretti praticamente ad andarsene, sono trasferiti in villaggi che in pratica non hanno nessuna struttura sanitaria, e quindi si ritrovano effettivamente in una condizione veramente terribile, e poi non hanno accesso a quello che era il loro principale sostentamento, la pesca e l'agricoltura. E qui poi la situazione si è aggravata ulteriormente con l'entrata in gioco della Total, che appunto ha ulteriormente aggravato questa situazione. Però qua in ballo ci sono appunto 60 miliardi di dollari di investimento e praticamente la nona più grande riserva di gas del mondo. Il presidente Gnassi, che era stato eletto nelle ultime elezioni in Mozambico, aveva promesso agli abitanti di Cabo Delgado, di cui peraltro lui da cui proviene, la ricchezza attraverso appunto l'uso di queste, attraverso queste ricerche sulle riserve di gas, ricchezza che evidentemente gli abitanti del posto non vedono neanche con il cannocchiale. È un po' una situazione simile a quella che era, c'era nel delta del Niger ai tempi in cui appunto c'era una resistenza nei confronti della British Petroleum e dell'inquinamento, perché poi un altro passaggio, appena tutta questa ricerca e questo sfruttamento delle riserve di gas andrà a regime, sarà la devastazione ecologica, naturalmente.
Certo,
il territorio.
Di cui se ne parlerà sempre dopo.
Certo, infatti. E questa storia è stata raccontata bene da un dossier che è stato fatto nel giugno del 2020 da Les Amis de la Terre France, che appunto ha fatto un dossier, che si può trovare anche in rete, dell'Eldorado Gazier Aucaos, che è veramente fatto molto bene, molto approfondito. Insomma, se poi volete ulteriormente insomma documentarvi, lo potete fare.
Ma in francese?
È in francese, però c'è anche una, mi sembra che anche Africa Express abbia fatto un articolo sull'argomento, diciamo riassumendolo. Però
certo, sì, alcune traduzioni si possono trovare.
Sì, si possono trovare, assolutamente.
Bene.
Io volevo dire un'ultima cosettina, se abbiamo un po' di tempo, su una notizia che riguarda Lumumba. Il 30 giugno del 1960 era il 60° anniversario dell'indipendenza del Congo, e Patrice Emery Lumumba è stato il presidente del Congo Democratico, durato purtroppo solamente 6 mesi, e poi è stato assassinato e prima ancora deposto dagli interessi delle compagnie di sfruttamento minerario belga. Non a caso poi si ritorna a questa, insomma, la responsabilità di queste multinazionali. I figli di Lumumba hanno chiesto al re del Belgio di far ritornare in Congo le reliquie, cioè i resti del padre che è stato assassinato senza averle sepoltura. È stata una lettera che è stata inviata il 30 giugno scorso, proprio il 60° anniversario dell'indipendenza del Congo, al re Filippo, che peraltro aveva presentato delle, diciamo così, pleonastiche scuse storiche al Congo per le sofferenze e le umiliazioni inflitte ai congolesi durante la colonizzazione, ma sono scuse di facciata, formali. In realtà Lumumba fu arrestato e poi consegnato ai separatisti katanghesi, i loro nemici, i suoi nemici, e assassinato il 17 gennaio del 61 con l'aiuto dei soldati dei belgi. E nel 2000 uno di questi belgi che l'aveva assassinato, un commissario di polizia, tal Gerard Souété, aveva raccontato di aver smembrato e dissolto nell'acido il corpo di Lumumba e dei suoi due compagni, Joseph Okito e Maurice Mpolo. In un documentario che poi è stato diffuso dalla ARD tedesca lo stesso anno, parliamo del 2000, Sete aveva affermato di conservare i denti di Lumumba, li ha fatti anche vedere in televisione. E nel 2016 un sociologo, Ludo De Witt, che poi peraltro fece un bel film documentario sulla morte di Lumumba, aveva denunciato la figlia di Sete perché aveva ancora i resti di Lumumba. E quindi, insomma, di fronte a queste situazioni veramente abiette, i figli di Lumumba hanno richiesto esplicitamente che queste reliquie, i resti, fossero consegnati alla famiglia in modo da poter permettere una sepoltura dignitosa a Lumumba, il cui assassinio peraltro era stato una responsabilità dei belgi acclarata nel 2001 da una commissione d'inchiesta parlamentare di Bruxelles.
Bene, quindi con quest'ultima notizia io penso che possiamo salutarci. Grazie di nuovo, certo, per insomma, la tua capacità di saper presentarci.